Fratelli e sorelle, buon sabato a voi tutti. Oggi ho scelto un tema che è interessante, utile per tutti noi credenti, ma potrebbe anche essere molto interessante o spero illuminante anche per quanti non hanno la nostra stessa comunione fraterna, ma si sentono di essere credenti in Dio e magari si imbattono con il nostro sito web e ascoltano questo programma, e il tema li potrebbe interessare, perché il tema di oggi è questo: siamo colpevoli di idolatria senza saperlo? Oppure, con un tono più provocatorio, è la cristianità di oggi, non quella di 2000 anni fa, ma la cristianità di oggi è colpevole, senza saperlo, di idolatria, del peccato di idolatria? Cos'è l'idolatria? È una parola per molti oggi oscura, sconosciuta, tanto quanto il peccato. La parola peccato oggi quasi non esiste nella cultura moderna. L'idolatria è qualcosa da cui dipende la nostra amicizia con Dio o la nostra inimicizia verso Dio. L'idolatria è così importante nella Bibbia, è l'unico libro a parlarne è la Bibbia di idolatria. Nessun altro libro religioso al mondo ti parla di idolatria, solo la Bibbia ne parla e la denuncia come un gravissimo peccato contro Dio. Ma che cos'è esattamente l'idolatria? C'è chi dice: noi veneriamo, noi non adoriamo le creature. Ma che differenza fa? C'è differenza? Vedremo che non c'è nessuna differenza. Di solito noi cristiani pensiamo che l'idolatria sia una peculiarità delle religioni orientali e basta. Quando andiamo a visitare l'Oriente, uno dei paesi, l'India per esempio, dove c'è l'induismo, sicuramente anche qui in Occidente ci sono delle comunità dove noi possiamo vedere la grande idea con 10 braccia. Ve la ricordate questa raffigurazione? La dea con 10 braccia che personifica il canto, e sono convinti loro che più cantano più ottengono la purificazione. E naturalmente siamo sicuri che, anche se in una forma diversa, lo stesso tipo di idolatria viene praticata da noi in Oriente, in Occidente, da molti di noi che ci definiamo cristiani? È molto importante farci questa domanda, perché da questo dipende sapere in qualche modo se Dio è contento di noi oppure no. Essendo uno studioso della Bibbia, non potevo non prendere questo argomento, che in un periodo in cui il processo dell'ecumenismo, cioè l'integrazione di tutte le religioni, è rampante, quasi più nessuno parla di che cos'è l'idolatria, proprio per non offendere il fratello che magari in passato è stato accusato o le cui pratiche religiose sono sempre state viste in passato come una forma idolatrica. Oggi non se ne parla più di questo. Eppure, ora molti cristiani direbbero che i rituali induisti sono una forma di idolatria. Altri invece non lo sono, mentre altri affermano che tutte le religioni sono soltanto diversi modi, diverse forme di collegarsi con Dio. È la cultura moderna. Qualsiasi religione ti permette di avere un contatto con Dio. Perfino il papato, 3 pontificati hanno detto che Gesù Cristo è il capo della Chiesa, ma vi sono anche altre vie per arrivare in paradiso. Quindi questo vuol dire che c'è un universalismo religioso in atto, di cui noi non possiamo permetterci il lusso di non notare, per non farci travolgere da quello che la Bibbia invece definisce come un grave peccato condannato da Dio. Per quelli come noi che credono nella Bibbia, la Bibbia è la parola di Dio rivelata all'umanità. E l'idolatria non è un argomento da ignorare o di cui si debba parlare con dolcezza, non è da prendere alla leggera. L'idolatria è fortemente condannata da Dio nella Bibbia in entrambi Antico e Nuovo Testamento. In 1 Giovanni capitolo 5, vi prego di aprire e di leggere assieme a me, perché qualcuno potrebbe pensare che l'idolatria è soltanto qualcosa che Dio proibiva agli ebrei nell'Antico Testamento. No, invece anche nella lettera dell'Apostolo Giovanni, nella sua prima epistola, nel capitolo 5, nel versetto 21, c'è un avvertimento perentorio, categorico, dove l'Apostolo Giovanni, ispirato da Dio, a dire a tutti noi, non solo a quelli di 2000 anni fa, ai suoi contemporanei, ma a tutti noi, dice: figlioletti, guardatevi dagli idoli. Ora nasce questa domanda: se noi siamo avvertiti di guardarci dagli idoli, che cosa sono gli idoli? Che cosa sono gli idoli? E secondo la Bibbia, gli idoli sono dei falsi dei. Sono delle concezioni, delle divinità concepite dall'uomo ma inesistenti. Anche l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi capitolo 10, per i vostri appunti, ma se volete guardare con i vostri occhi, cosa che vi consiglio, 1 Corinzi capitolo 10, nel versetto 14, anche l'Apostolo Paolo ha scritto ancora in modo più categorico: perciò, miei cari, fuggite dall'idolatria. Il comando a fuggire dall'idolatria implica con sé che noi facilmente, pur essendo credenti nel vero Dio, in Gesù Cristo, possiamo esserne sedotti, perché ne siamo attratti. L'idolatria è qualcosa di molto attraente, e ora vediamo perché e come. Ecco perché siamo comandati a fuggire. Sapete, c'è un vecchio detto che tutti voi conoscete, quello che dice: non mettere mai il fuoco vicino alla paglia, se no scoppia un incendio, no? Ecco, noi dobbiamo fuggire dall'idolatria, perché a furia di viverci accanto ne risultiamo sedotti. E non saremmo gli unici, perché la storia ha tanto da raccontare a questo riguardo, soprattutto la storia biblica. Che cos'è l'idolatria? L'idolatria, per dirla in due parole molto povere, l'idolatria è derubare Dio. Derubare Dio di che cosa? Della nostra gratitudine, della nostra presenza. Nelle sante adunanze, Dio le ha istituito le sante adunanze. Quando noi manchiamo in maniera sistematica e ci ricordiamo di Lui una volta ogni tanto, noi derubiamo Dio della nostra presenza. Ora ci possiamo permettere di derubare Dio e i nostri genitori della nostra presenza, che non è nemmeno tanto bello, ma non ci possiamo permettere il lusso di derubare Dio della nostra gratitudine, della nostra presenza, della nostra adorazione, della nostra venerazione e del nostro affetto e devozione verso Dio. Difatti dobbiamo porre a ciascuno di noi, ognuno di noi dovrebbe porsi questa domanda: perché Dio condannò i figli di Israele? Perché Dio condannò i figli di Israele e come li condannò? Disperdendoli ai quattro venti, in molte nazioni. Li fece cessare di essere una nazione fra le nazioni e solo recentemente sta incominciando a farli tornare. Perché Dio li condannò così? Non fu forse perché commisero l'idolatria? E la condanna, la dannazione, la punizione, la maledizione che cadde su di loro non è una cosa di poco conto, perché sangue è stato sparso, lacrime sono state versate. L'esperienza degli ebrei mostra che l'idolatria è fonte di maledizione di chiunque la pratica. È solo una questione di tempo perché la maledizione poi esige il suo tributo. Come per esempio ci sono nazioni che per secoli, come voi pensate che si sono venute a creare questi dislivelli fra popoli e popoli? Ci sono popoli molto retrogradi culturalmente a causa della loro idolatria, delle loro pratiche idolatriche. Se voi andate in certe parti remote dell'America Latina o dell'Africa sconosciuta, quella più remota, voi vedete che ci sono certe pratiche tribali dove lì l'idolatria è rampante, è evidente, ed è la causa per cui quelle popolazioni, o quelle tribù dovrei dire, sono così arretrate. Quindi è di vitale importanza confrontarci con questa difficile domanda, che magari è provocatoria ma a fin di bene. La cristianità di oggi, non quella di 2000 anni fa, la cristianità di oggi è colpevole di idolatria? Siamo colpevoli agli occhi di Dio? Nei suoi numerosi viaggi l'Apostolo Paolo conosceva bene cos'era l'idolatria, perché lui andava e viaggiava per tutto l'impero romano e anche l'impero precedente, quello greco, era pieno di immagini e di statue, di idoli. Ma quando visitò la Grecia, soprattutto la città di Atene, rimase esterrefatto, molto addolorato nel vedere la grande quantità di idoli che gli ateniesi avevano. Erano persone molto intellettuali, molto filosofi, amavano discutere su ogni cosa, su ogni piccola cosa. Tant'è vero che quando udirono parlare Paolo di questo Cristo che risorse, che addirittura sconfisse la morte, furono talmente intrigati che lo invitarono a parlare nel loro anfiteatro, l'Areopago, e dove naturalmente l'Apostolo parlò del Dio sconosciuto. Parlò loro del Dio sconosciuto, il Dio che loro non avevano mai conosciuto, ma che si erano presi la briga di onorarlo, questo Dio sconosciuto, facendogli un altare. E in Atti 17, questo episodio molto interessante che desidero condividere con voi, in Atti 17, a cominciare dal versetto 22, dove l'Apostolo Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo generosi, poiché passando in rassegna e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, gli dice Paolo, io ve lo annunzio. Quello che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio». È un po' quello che oggi cercheremo di fare, di annunziare la verità sconosciuta a chi magari senza averlo deciso non si è mai imbattuta questa verità, che potrebbe essere sconvolgente. Quindi si prepari chi desidera scoprire la verità. La verità è per persone coraggiose, non per codardi. A questo punto Paolo offre loro una prospettiva nuova, continua dicendo nel versetto 24, dice: «Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, questo Dio non abita in templi fatti da mani d'uomo e non è servito dalle mani di uomini come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà la vita a tutti, il fiato e ogni cosa». Quindi il Dio che ha creato il mondo non ha bisogno di essere rappresentato da statue o da immagini. E lo sta dicendo a tutti i popoli. Difatti, notate nel versetto 26, qualcuno potrebbe pensare che questo è un argomento ebraico. No. Dice nel versetto 26, «Ora egli, Dio, ha tratto da un solo tutte le stirpi degli uomini, quell'uno solo, quell'unico uomo, ovviamente era Adamo. Dice, da un solo uomo, Adamo, Dio ha tratto tutte le stirpi degli uomini perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, notate, affinché, nel versetto 27, affinché cercassero il Signore, semmai riuscissero a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ognuno di noi. Guardate che quando Paolo disse queste cose, spiazzò moltissimo i filosofi di allora. Dice, perché lui, non so se voi riuscirete a trovarlo, lo cercherete come a tastoni, come se foste voi nel buio, perché egli non sia lontano da voi, ma è invisibile. E quindi voi lo potete cercare per adesso soltanto a tastoni. Stava dicendo allora che il vero Dio non è un Dio rappresentato attraverso le immagini e le statue che loro avevano. È un Dio invisibile e allo stesso tempo vicino, molto vicino. È una concezione che sprona l'immaginazione umana, che la fa andare molto al di là di quello che fino ad allora l'umanità aveva o era riuscita a concepire, perché prima l'umanità credeva ciò che vedeva, ciò che toccava. Da quel momento in poi Paolo gli fa capire attraverso l'ispirazione di Dio, no, guardate che su questa terra non c'è solo quello che si tocca e quello che si vede, su questa terra per esempio c'è il pensiero, è su questa terra, il tuo pensiero è terrestre, però non lo vedi, non lo tocchi, ma c'è. Quindi Dio è la stessa cosa. Tu vivi nel buio perché lo sconosci, non lo puoi toccare, non lo puoi vedere, ma è molto vicino a te, più di quanto ognuno di noi lo può immaginare. E allora dice, l'Apostolo Paolo cercò di stimolare gli ateniesi affinché concepissero che c'è un solo Dio creatore e non molti dei, non molte divinità, e che il vero Dio è invisibile agli occhi umani, quindi non raffigurabile con immagini e sculture. E Dio disse a Mosè, molti di voi vi ricorderete, io sono quelli che sono, io sono quelli che sono. Dirai così ai figli di Israele, io sono, mi ha mandato a voi. È un modo di parlare inconsueto, strano, mistico, non è il modo di parlare di Mosè, nemmeno quello nostro di oggi. Notate bene perché questa autopresentazione di Dio, che Dio fa di se stesso, dovrebbe aiutarci a fare un grandissimo salto di qualità nel concepire la sua eterna e invisibile essenza. Eterna e invisibile essenza. I filosofi greci amavano dibattere su ogni piccola cosa, ma furono catturati dalle parole dell'Apostolo Paolo quando gli sentirono dire che il vero Dio è un Dio invisibile e che non è giusto rappresentarlo mediante opere d'arte. Difatti in Atti 17, nel versetto 28, sempre, siamo sempre nel capitolo 17, nel versetto 28, dice, poiché in Lui, cioè in Dio, viviamo, in Dio noi ci muoviamo, in Dio noi siamo. Se uno si ferma a riflettere cosa significa essere in Dio, allora naturalmente cambia tutta la nostra prospettiva. Dice, noi viviamo, ci muoviamo e siamo in Lui, come persino alcuni dei vostri grandi poeti hanno detto, poiché siamo anche i suoi progenie. I poeti greci erano arrivati a concepire questo, che noi siamo progenie di Dio. Nel versetto 29 dice, essendo dunque noi progenie di Dio, non dobbiamo stimare che la Deità sia simile a loro o all'argento o alla pietra o alla scultura d'arte ed invenzione umana. Naturalmente, quindi stiamo parlando di persone che credono in Dio, ma essendo Dio e quindi attribuendo a Dio una grandezza enorme, quale cosa migliore per rappresentarlo se non l'oro, la cosa più preziosa che l'uomo ha? Giusto? Quindi l'intenzione è buona, è la modalità che è sbagliata. L'intenzione dell'uomo è buona nel dire Dio è grande, e allora lo rappresentiamo con cose che sono oro, cose molto preziose. I greci e i romani di allora erano spiritualmente ignoranti, ora per noi è più facile parlarne così. Erano spiritualmente ignoranti e fortemente superstiziosi e fortemente politeisti, cioè praticamente il vento deve avere un dio, il fuoco deve avere un dio, il cielo deve avere un dio, l'acqua un altro dio, quindi praticamente rappresentavano tutte le cose della natura con delle divinità di loro immaginazione. Non riuscivano a concepire che esiste soltanto un Dio, che è fra l'altro creatore di tutte le cose. Adoravano invece molte false divinità attraverso gli idoli. Non è che erano stupidi, per loro era importantissimo rappresentare queste identità, queste divinità come Giove, Marte, erano delle divinità che loro concepivano nella mente ma di cui sentivano il bisogno di corporizzarle attraverso immagini e statue. E c'era un motivo per cui li rappresentavano così, come l'antico Israele che sotto ai piedi del monte Sinai si misero a ballare in onore per la contentezza del Dio di Israele che li aveva liberati. L'idea era buona, ma la modalità fu sbagliata. Pensarono di rappresentare l'Iddio che li aveva liberati attraverso una mucca di oro. E Dio, quando poi fece scendere Mosè dal monte Sinai, fece sciogliere quella mucca d'oro e l'olio liquefatto lo fece bere agli idolatri per lasciare qualcosa di molto traumatico, una lezione molto traumatica a quel popolo. Quindi adoravano molte false divinità attraverso gli idoli rappresentati da varie immagini e sculture considerate letteralmente sacre da venerare. Difatti anche oggi quando a qualcuno tu gli strappi un'immaginetta che è considerata sacra pensa di aver fatto una profanazione o gli rompi una statua, sia che sia induista o buddista o cristiana, tra virgolette, quella persona pensa che tu stai profanando qualcosa. Quindi la cristianità di oggi, il mondo intero, non solo la cristianità di oggi, si dimostra meno ignorante degli antichi greci e degli antichi romani. Eppure dopo 2000 anni le parole dell'Apostolo Paolo suonano ancora fortemente nel versetto 30, dove dice, ma ora, nel versetto 30, dice, ora, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto, non solo in Israele, ma in tutto il mondo, Dio comanda a tutti gli uomini che si ravvedano. Naturalmente di che cosa? Dell'idolatria. Che si ravvedano, perché l'idolatria è derubare Dio della nostra presenza. È un comando per tutti i popoli della terra, è un comando soprattutto per l'attuale cristianità che vanta di avere radici bibliche, ma sempre essere diventata duri di orecchie e spiritualmente superba. Invece faremmo bene ad obbedire al comando di Dio. E perché? Nel versetto 31 c'è scritto perché noi faremo bene ad obbedire al comando di Dio di ravvederci. Nel versetto 31 la risposta, poiché Egli, il Padre Eterno, ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo di quell'uomo, il Cristo, che Egli, il Padre, ha stabilito e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Quindi Dio ha stabilito un giorno per il giudizio su quelli che commettono l'idolatria. Quindi il giudizio di Dio pende su tutti quelli che sono colpevoli di idolatria. Lo siamo noi colpevoli di idolatria. Gran parte della cristianità moderna, però, nega questo, nega questa colpa e rifiuta di pentirsi. dice noi non adoriamo, noi veneriamo soltanto. Quando tutti i dizionari, tutte le enciclopedie non fanno nessuna differenza tra venerare e adorare. Anzi, la parola adorazione deriva da venerazione, quando i pagani adoravano la Dea Venere. Venerazione viene dalla Dea Venere, da una divinità pagana inesistente. Ora, sottovalutano il comando di Dio e venerano immagini e statue che a loro dire rappresentano i santi in cielo. La cristianità di oggi, una parte, se non tutti, ma una gran parte della cristianità di oggi nel mondo, dice che venerano immagini e statue che a loro dire rappresentano i santi in cielo. I santi sono davvero in cielo? I santi sono davvero vivi? I santi ci stanno ascoltando? Ecco, andiamo in Giovanni capitolo 3. In Giovanni capitolo 3. L'argomento della idolatria non è qualcosa da trattare con dolcezza, perché sarebbe esclusivamente di compiacenza o di complicità o di ipocrisia. Invece la verità va detta così nuda e cruda com'è, perché dice la verità ti salva, la verità ti salva. Difatti noi vediamo in Giovanni capitolo 3, nel versetto 13, dove è scritto che ora nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è ora nel cielo. Quindi scrivetela bene in mente questa scrittura. Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo. Nessuno, nessun altro. Questa preziosa verità è stata scritta dall'Apostolo Giovanni molti anni dopo la risurrezione e ascensione di Cristo. Ed egli testimonia che dopo l'ascensione di Cristo nessun altro è mai salito al cielo. Ora, se i santi fossero in cielo, quando vi sarebbero andati? Questa è la domanda a cui voi che adorate i santi e pregate i santi perché intercedono presso Dio, inclusa la Madonna, quella che viene chiamata la Madonna, e non intendo minimamente oltraggiare il ruolo di Maria nel piano di Dio, assolutamente, ma qui stiamo parlando della verità e non della menzogna. Quindi la verità rende liberi. Allora dobbiamo porci questa domanda: se è vero che i santi sono in cielo, quando sono andati in cielo? Se decenni dopo l'Apostolo Giovanni scrive che nessuno è salito in cielo. Perché è importante questa verità? La verità biblica è che non sono mai andati in cielo. La verità biblica è che i santi, qualsiasi, chiunque si siano, qui non stiamo, il tema non è definire chi sono i santi. La verità biblica è che i santi non sono mai andati in cielo, né in paradiso, né presso Cristo, né presso Dio Padre. Difatti, questa verità è sconvolgente per molti, mi rendo conto, quindi non è una cosa che io dico a cuor leggero. Sono consapevole che è sconvolgente per alcuni, lo è stata per me sconvolgente questa verità. A meno che noi non crediamo che la Bibbia sia la parola di Dio rivelata all'uomo. Io credo che la Bibbia è la parola di Dio rivelata all'uomo. Io credo. Perché se non credo alla Bibbia, divento come un'onda sballottata a destra e a sinistra dalle parole degli uomini. Quindi questa verità sconvolgente per molti è rivelata dall'Apostolo Paolo nella sua prima epistola a Timoteo, capitolo 6, versetti 14, dal 14 in poi. Difatti, notate bene, nella prima epistola a Timoteo, capitolo 6, versetto 14, Paolo scrisse: Gesù Cristo è il solo, l'unico, che ha l'immortalità e abita una luce inaccessibile, notate bene, che nessun uomo, nessun essere umano ha mai visto né può vedere, al quale sia l'onore e il dominio eterno. Dice nessun uomo, possiede l'immortalità, mentre tutti, o quasi tutti, moltissimi comunque, credono che i loro santi abbiano già l'immortalità in paradiso. Sono vivi, sono andati in cielo. Quando sono andati in cielo? Se nessuno è mai salito al cielo. Quindi i santi non sono in cielo, né con Cristo, né in paradiso, né immortali, perché solo Cristo ha l'immortalità. Dove sono allora i santi? Riposano nello Sheol. I santi riposano, stanno riposando i santi, lasciamoli riposare i santi. Il che indica lo Sheol, indica uno stato spirituale, non solo un luogo terrestre. Lo Sheol è un luogo terrestre, invisibile, e indica anche uno stato spirituale. Non tutto ciò che è terrestre, fisico, è visibile. Su questo pianeta ci sono tante altre cose che sono invisibili, come il nostro pensiero. Ed è per questo che il pianeta è destinato ad essere la casa eterna dei figlioli di Dio. Ed è per questo che Dio non permetterà che venga distrutta dall'umanità, spinta dal suo oscuro Dio, che è Satana il diavolo. Quindi noi sappiamo, vediamo, che lo Sheol è uno stato spirituale dove lo spirito dei morti va a riposare. I morti stanno dormendo assieme allo spirito di altri fedeli nell'attesa di essere risvegliati nel giorno in cui Gesù Cristo tornerà sulla terra con la potenza e l'immortalità di Dio. Notate in Primo Tessalonicesi, andiamo in Primo Tessalonicesi e notiamo questa verità sconvolgente. In Primo Tessalonicesi capitolo 4, nel versetto 13, notiamo questa verità. L'Apostolo Paolo fu ispirato da Dio a scrivere ai primi cristiani, e queste parole sono valide anche per noi. Dice: non vogliamo poi lasciarvi nell'ignoranza. Notate bene che non sapere queste cose significa essere spiritualmente ignoranti. Possiamo essere degli scienziati, ma ignorare le cose spirituali ci rende spiritualmente ignoranti. Non vogliamo lasciarvi nell'ignoranza, dice Paolo, fratelli, circa quelli che dormono. Notate bene, i morti sono definiti persone che dormono, perché voi non continuate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza. Dice nel versetto 16: perché il Signore stesso discenderà dal cielo un giorno e prima risorgeranno i morti in Cristo. Notate bene, ho fatto un salto proprio per evitare parole poco diciamo pertinenti al tema, per dire l'essenziale. Lo ripeto perché è importante questo. Dice: non siate ignoranti, perché il Signore stesso discenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo. Ora, perché il Signore deve prendersi la briga di scendere dal cielo e venire sulla terra? Da notare che Gesù dovrà scendere dal cielo. Questo dobbiamo scrivercelo qua, che Gesù dovrà scendere dal cielo per risuscitare i morti. I morti che dormono. Dove dormono? E Dio lo rivela mediante il profeta Daniele. Dormono nello Sheol. E cos'è lo Sheol? È la polvere della terra, che è vivente. Noi pensiamo che il nostro pianeta è un pianeta morto. Il pianeta Terra è un pianeta vivo. E non è il pianeta Terra esclusivamente, non contiene cose che soltanto che si possono toccare e vedere. Questo pianeta contiene cose anche invisibili. Contiene lo Sheol, contiene gli spiriti dei morti. Notate bene, nel capitolo 12, in Daniele 12, nei versetti 2 fino al versetto 3, dal versetto 2 leggiamo questa meravigliosa verità. Dice: quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno. Non sta parlando del corpo che torna polvere, perché il corpo torna polvere e mica dorme. Ciò che dorme è lo spirito, si addormenta, perché privo del corpo lo spirito, la memoria, il ragionamento, i pensieri cadono come in un letargo, perché privi del corpo. Quindi il corpo torna polvere, ma anche lo spirito dorme nella polvere della terra. Dice, si risveglierà. Tant'è vero che quando Cristo verrà, dovrà al grido, al suono di una tromba. Noi non sappiamo cos'è esattamente. Sicuramente non è una tromba come quello di un'orchestra. È un suono talmente unico, talmente peculiare, da svegliare lo spirito dei morti, che dormono nella polvere della terra. Gli uni per la vita eterna, gli altri saranno risvegliati per l'obbrobio, per un'eterna infamia. E i savi risplenderanno come lo splendore della distesa, e quelli che ne avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempre eterno. Se voi leggete anche il versetto 1, capirete che questo è quello che accadrà nel tempo della fine, cioè quando Gesù Cristo tornerà sulla terra per svegliare i morti che dormono nella polvere della terra. Ora ragioniamo. Se soltanto Cristo è salito al cielo, e se Cristo è colui che deve scendere dal cielo per svegliare e risuscitare i santi alla fine della storia, come mai c'è la credenza universale, non solo della cristianità d'oggi che è sbandata, ma è una credenza universale anche delle religioni pagane? Come mai c'è questa credenza universale secondo la quale i santi sarebbero in cielo? La risposta la dà Dio stesso nella Bibbia. E la risposta è questa: Satana, il diavolo. Lui, precisamente lui, ha messo nella testa dell'uomo la falsa dottrina dell'immortalità dell'anima, una balla fenomenale che l'uomo però ha preferito bere. L'uomo ha preferito bere. Se voi ad alcuni gli volete togliere questa idea che alla morte si va in cielo, fanno perfino film, fanno perfino romanzi che quando si muore si continua a vivere. Se voi cercate di togliere questa idea, l'uomo soffre, l'uomo si rattrista, l'uomo ha bevuto questa balla per non soffrire, per illudersi di poter continuare a vivere anche dopo che è morto. Questa è una grande menzogna, una grande illusione, che sì, lenisce un po' il dolore, ma ci inganna molto, perché ci fa credere che noi comunque vivremo. C'è addirittura chi crede nella reincarnazione, c'è l'immortalità dell'anima, non ha importanza come viviamo. L'importante è che noi viviamo sempre, in qualsiasi altra forma, chissà dove, ma noi viviamo sempre. Ma noi cosa abbiamo letto poco fa? In Timoteo abbiamo detto una rivelazione sconvolgente. Ha detto che Gesù Cristo è l'unico che ha l'immortalità. Quindi la falsa idea è che i santi sono in cielo, ha però un obiettivo ancora più micidiale, ancora più micidiale. Ed è quello di indurre miliardi di persone a commettere idolatria. Indurre a pregare i santi, santi che non ti possono ascoltare, anziché pregare l'Iddio creatore. Non è questo solo idolatria, è anche una grande perdita di tempo. Questa idolatria è una grande perdita di tempo, perché essi dormono. Ammesso e concesso che fossero, come speriamo, veramente santi, non ci possono ascoltare. Dormono. L'idolatria ha prodotto un mondo separato da Dio, dal vero Dio. Per questo motivo l'umanità è una famiglia divisa, il cui Dio è per alcuni il denaro, per altri il potere, per altri il sesso, per altri il divertimento, per altri la tecnologia, per altri la superbia o la vanità, che sono tutti idoli molto più subdoli delle immagini e delle sculture. Nell'era moderna abbiamo fatto salti psicologici e culturali e filosofici talmente alti che oggi non ci basta o ci mettiamo a ridere davanti alle immagini e alle sculture, perché i nostri idoli sono astratti, sono appunto quello che muove il mondo, sono appunto il denaro, il potere, il sesso, la tecnologia, il divertimento delle masse, eccetera. Quindi è un'era sofisticata quella in cui noi ci viviamo, che dovrebbe metterci in guardia. In un'era sofisticata come la nostra, l'idolatria peggiore è quando l'uomo si convince di essere Dio di se stesso, di essere già salvo o che non ha bisogno di essere salvato. E se noi guardiamo gli individui come si comportano, specialmente nelle nazioni opulente, questa è la realtà. Idolatria è mettersi al di sopra della parola di Dio. Se poi noi entriamo in certi meandri religiosi, ci sono certi capi religiosi che si mettono al di sopra della parola di Dio nel nome di una più sviluppata spiritualità. Diciamo, noi che siamo legati a un libro che è stato scritto molti, molti secoli fa, ma noi abbiamo uno spirito che si è sviluppato, e insegnano cose completamente contrarie a quello che Dio fece scrivere ai profeti e ai santi apostoli. Idolatria è ignorare Dio e la sua santa parola espressa nella Bibbia. C'è un solo Dio che accusa l'umanità di idolatria, come ho detto all'inizio. Quello è la Bibbia. Non troverete questo tipo di denuncia in nessun altro libro religioso. L'idolatria, infatti, è violare i primi quattro comandamenti. In Esodo 20, voi sapete questo, li sapete molti di voi a memoria. Dice nel versetto 2: io sono l'Eterno, l'Iddio tuo, non avere altri dio nel mio cospetto. Che significa non avere altri dii nel mio cospetto? Quando lui dice dii nel mio cospetto, non si riferisce a dii che sono uguali a lui, ma a dii minori, cioè a delle divinità, a dei santi, anche santi. Ci sono delle persone che adorano i santi e non conoscono mai Gesù Cristo. Per esempio, un determinato santo tipo Padre Pio è più famoso, più popolare di quando non lo sia Gesù Cristo, per esempio, nella testa di alcuni. E Dio dice, quando dice non avere altri dì nel mio cospetto, sta dicendo non trattate i vostri santi come se fossero altre divinità al cospetto di Dio. Eppure vengono trattati così. Vengono trattati così. Stanno dormendo i santi, stanno dormendo nell'attesa di essere risuscitati. Non possono ascoltarvi né intercedere presso Dio. Ricordatevelo. In Esodo 20, nel versetto 4, dice anche: non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra. Non ti prostrare dinanzi a tale cose e non servire loro, perché io, l'Eterno, l'Iddio tuo, sono un Dio geloso. Dice, ma io non adoro l'immagine o la statua, io la venero soltanto. È un'ipocrisia questo, perché venerare e adorare è la stessa cosa. Tutti i dizionari lo dicono, eccezione, quei dizionari che sono di partito preso, ovviamente. Quindi Dio dice... è molto geloso, dice io sono molto geloso. E perché è molto geloso? Perché ama. Non è geloso la persona che non ama, ma una persona che ama è geloso. Lui ama molto la sua creatura, ci ama talmente che ci punisce per correggerci. Un padre o una madre che non punisce il proprio figlio quando sbaglia non ama quel figlio, lo sta distruggendo. Ma un padre che ama lo corregge, perché lo ama. L'idea di poter fare sculture e immagini di cose o divinità che si pensava fossero in cielo era una mentalità tutta pagana di quel tempo. Oggi dovremmo sapere di meglio, però. Oggi dovremmo passare oltre i tempi dell'ignoranza, dice l'Apostolo Paolo. Eppure sono passati 2000 anni fa e ancora la gente viene tenuta in quella ignoranza. Quindi, fratelli e sorelle, per chi vuole ascoltare, non perdiamo tempo prezioso, il tempo è vita. Rivolgiamo le nostre preghiere non ai santi i quali non possono udire né parlare, ma rivolgiamole soltanto al Padre Eterno nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. E il Padre Eterno sicuramente ascolterà e risponderà. Ricordate che adorare i santi o pregare per i morti è una forma di idolatria che separa i credenti da Dio, anche se siamo sinceri. Perché, per esempio, i figli di Israele commisero l'idolatria nonostante credessero al Dio che li aveva liberati dall'Egitto, li aveva liberati dalla schiavitù? Gli ebrei non misero mai in dubbio che Dio li avesse liberati, compiendo grandi miracoli. Perché questi commisero idolatria? La loro antica esperienza negativa ci aiuta a capire meglio com'è che anche la cristianità di oggi è colpevole di idolatria ed ha bisogno di pentirsi. Noi tutti abbiamo bisogno di pentirci. Abbiamo commesso idolatria, abbiamo bisogno di pentirci. A me mi piange il cuore quando vedo certi politici in cui dicono il nostro sistema sociale ha raggiunto un livello tale di cultura che non vogliamo cambiare, quando possiamo imparare anche dagli asini a non commettere idolatria. E chi ha orecchi per capire, capisca. Non dobbiamo avere il peccato della superbia, idolatria è idolatria. Perché loro, gli antichi Israele, fecero idolatria? Esattamente come la cristianità di oggi, non la cristianità di 2000 anni fa, ma la cristianità di oggi commette idolatria come? Mescolando varie idee e forme di adorazione per creare che cosa? Nel tentativo di creare una religione inclusiva, per creare una religione universalistica dove nessuno viene escluso. Nessuno deve essere escluso da questa religione. Ma così si baratta la verità con la propria sopravvivenza. Dice, se noi diciamo la verità ai popoli, i popoli ci mandano all'altro paese. Nessuno ci seguirebbe, nessuno ci sosterrebbe. Allora noi dobbiamo fare una spiritualità inclusiva dove anche i criminali possono essere inclusi. Non proprio i criminali spirituali possono essere inclusi. Ci sono dei criminali spirituali, sapete? Perché noi guardiamo sempre i criminali fisici, ma ci sono dei criminali anche spirituali. Allora, accettarono anticamente, come oggi pure, la filosofia greca secondo la quale tutti gli dèi, tutte le religioni sarebbero modi diversi ma ugualmente validi per connettersi con il mondo spirituale. Questa non vi dice nulla? È lo stesso ragionamento di oggi. È lo stesso messaggio della cristianità e della spiritualità dell'ecumenismo mondiale della New Age. Sono tutti membri della New Age e dell'ecumenismo mondiale che non rigettano Dio. Non rigettano Gesù Cristo, ma lo cambiano. Cambiano Dio, cambiano Gesù Cristo, che pur definendosi credenti, sono contro la Bibbia e contro l'Iddio che l'ha ispirata. Questa è la grande differenza. Quindi non facciamo l'errore di sottovalutare il peccato di idolatria. Se non stiamo attenti, rischiamo di assimilare quel modo di pensare estremamente letale. Ragionano così: Dio non fa discriminazione, Dio ama tutti indistintamente, quindi Dio si trova in tutte le religioni e in tutte le culture. La dea con 10 braccia, o le statue dell'isola di Pasqua, o l'immagine della madre di Gesù sono soltanto modi diversi di relazionarsi con Dio. Ma tutte le religioni, tutte le idee sono uguali. Questo è il loro modo di ragionare, quello che si sta consolidando sempre di più quando voi vedete che anche all'abominazione più evidente voi vedete le grandi masse che applaudono a quell'abominazione perché la considerano un diritto o un'evoluzione di emancipazione. E tutti si vergognano di dire no, questo Dio lo condanna. Quindi notate bene che nella Bibbia troviamo scritto chiaramente che tutti i morti non sono in cielo Ecco, nel dire questo non vogliamo denigrare, ripeto, l'importanza di Maria come madre del Messia nel disegno di Dio, ma Maria sta dormendo. E quando si vedono delle immagini o alcuni parlano delle apparizioni, state attenti perché non vengono da Dio. Perché se la Bibbia dice questo, che Maria sta dormendo e che non è mai andata al cielo, perché al cielo ci è andato soltanto Gesù, allora è molto importante farsi questa domanda. Da dove viene questa immagine? Da Dio o da un'altra fonte? E perché viene? Per allontanarci da Dio vero. Difatti per molti esiste Maria, non esiste il vero Dio. Nella Bibbia troviamo scritto che per noi c'è un solo Dio, questo è in 1 Corinzi capitolo 8 versetto 6. Non ci sono tanti dii al cospetto di Dio, c'è un solo Dio. Per noi c'è un solo Dio, il Padre dal quale sono tutte le cose e noi in Lui, e c'è un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose e noi esistiamo per mezzo di Lui. Non esistiamo per mezzo dei dii o dei santi. Non perdiamo tempo appresso a ciò che non esiste, che esiste ma che dorme e che non può ascoltarci. Dobbiamo quindi stare attenti all'idolatria. Per concludere brevemente, poniamoci queste domande. Per quale motivo i figli di Israele furono attratti dagli idoli? Perché se noi sappiamo i motivi per cui loro furono attratti dagli idoli, sappiamo perché noi, o perché gli altri, le persone che noi amiamo, che magari non sono nella nostra comunione fraterna o nella nostra famiglia, ma sono attratti dagli idoli. Non lo fanno a fin di male, lo fanno a fin di bene. Ma si può essere sinceri e nell'errore, purtroppo, come lo eravamo tutti noi. Quindi per quale motivo i figli di Israele furono attratti dagli idoli? Notate bene, il primo motivo è stato questo, ed è lo stesso motivo per cui noi possiamo, per cui tanti altri lo sono attratti. Il primo motivo è il desiderio della natura umana di realizzare un collegamento con il mondo degli spiriti, con il mondo invisibile. L'uomo ha sempre avuto dentro di sé il desiderio di scoprire, di creare un collegamento con il mondo invisibile. E l'idolatria contiene misticismo, contiene superstizione e dà la falsa sensazione di essere in collegamento con le forze spirituali. Gli idoli, immagini e sculture, tutti sanno che sono solo delle immagini e sculture e non la realtà di ciò che essi pensano. Però sanno che rappresentano quelle forze invisibili e credono che posseggono i poteri mistici di quelle forze oscure, che però sono demoniache. Il secondo motivo è l'ambizione umana di poter influenzare o dominare o cambiare la volontà degli dèi. Sapete, quando c'è qualcuno che dice: ora prego Dio, fai che quello là muoia, oppure fammi guarire, anche questo è un tentativo di modificare la volontà degli dèi, la volontà. Infatti l'idolatria è violare i comandamenti di Dio ed è poi recitare mille preghiere. L'idolatria appunto è violare, rubare. L'idolatria è rubare, l'idolatria è mentire, l'idolatria è invidiare o essere superbi e poi magari recitare mille preghiere per farsi perdonare i peccati oppure donare una somma di denaro per indurre il santo attraverso o la santa a intercedere presso il Dio Supremo, a fargli cambiare l'idea. Il terzo motivo per cui molti esseri umani erano e sono ancora attratti dall'idolatria è il sesso senza regole. È il sesso senza regole e senza vincoli. Perché vedete, il Dio della Bibbia ha limitato l'attività sessuale dentro il matrimonio ed esclusivamente fra l'uomo e la donna. Molte delle religioni pagane però hanno sempre praticato la libertà sessuale, se libertà si può chiamare, perché in realtà incatena un sesso senza regole e senza vincoli, considerando anche la prostituzione delle vestali, per esempio, perfino come un atto di adorazione. La storia si sta ripetendo attraverso i grandi VIP della televisione e del cinema, perché tutti li imitano, tutti li imitano e tutti li adorano, tutti vestono come loro, tutti fanno in modo di somigliare ai VIP. Ma la Bibbia condanna l'idolatria senza mezzi termini. Dio proibisce l'idolatria perché perverte la nostra comprensione della sua unicità come creatore nostro ed è quella che dovrebbe essere la sua relazione con ciascuno di noi attraverso la sua autorità, attraverso la sua grazia e attraverso il suo grande amore. Se non il mondo, almeno la cristianità di oggi, noi, la cristianità di oggi potrebbe essere ancora salvata. Se solo ascoltasse, se solo mettesse in pratica queste parole. Il secondo comandamento ci insegna il modo giusto di adorare Dio Creatore e il come non perdere il dono della grazia. Per concludere, poniamoci delle domande finali. Stiamo vivendo in umile ammirazione per il Dio Onnipotente? Oppure il nostro modo di adorare lo sta in realtà offendendo? A determinare le priorità della nostra vita è il Dio della Bibbia o qualcos'altro? Quali sono le nostre priorità nella nostra vita? Su chi posa Dio il suo sguardo? Che tipo di adoratori Lui cerca e apprezza? Gesù è stato estremamente chiaro in proposito quando disse: l'ora viene, anzi è venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Quindi non più idoli, non più falsi dei, non più santi. Se ci guarderemo dall'idolatria, se fuggiremo da essa, non avremo pregato invano e la ricompensa di Dio sarà sicura.